Ops, Another Week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
Benvenuti a tutti e tutte, siamo qui con i microfoni di Radio Sherwood per la nuova edizione di Ops Another Week, il settimanale di informazione politica a cura della redazione di Radio Sherwood. Io e Alex vi intratterremo con le principali notizie della settimana.
Con il crack della Credit Suisse diventa sempre più concreta la paura di contagio globale dopo il fallimento della banca californiana Silicon Valley Bank. La situazione risolleva gli spettri della pandemia bancaria avvenuta nel 2008 dopo il crollo della Lehman Brothers. Infatti, assieme al fallimento della SVB, si è registrata subito la chiusura della Silvergate Capital e la liquidazione di un'altra banca legata al mondo delle criptovalute, la Signature Bank. E adesso si teme che il contagio possa arrivare al cuore delle grandi banche d'affari.
Joe Biden ha intanto voluto rassicurare gli americani dicendo che potete stare tranquilli, il sistema bancario americano è sicuro, e ha aggiunto anche che nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti. L'amministrazione dell'attuale presidenza americana ha infatti deciso che i correntisti di SVB, così come quelli delle altre banche coinvolte, continueranno ad avere accesso ai propri conti correnti, mentre gli investitori non saranno rimborsati. La segretaria del Tesoro Janet Yellen ha annunciato infatti che tutti i risparmi dei cittadini e delle aziende verranno risarciti anche al di sopra del limite federale imposto di $250,000. La priorità al momento sembra essere tranquillizzare gli investitori e i correntisti, anche se la situazione è tutt'altro che sotto controllo.
La causa di questi fallimenti è stata ricondotta al comportamento sconsiderato dell'istituto di credito nei confronti del reinvestimento di capitali, oltre che una sempre maggiore deregolamentazione del settore bancario statunitense. La SVB, infatti, deteneva sovente depositi di start-up nordamericane. Liquidità spesso risalente a crowdfunding o capitalizzazione di queste ultime in un mercato sempre più competitivo e rischioso. L'iperinflazione e la conseguente fine della controversa pratica del quantitative easing hanno portato però molte imprese a doversi capitalizzare sempre di più attraverso i loro depositi nella SVB, che ha portato a una sempre più esasperata mancanza di liquidazione con le relative falle nel capitale della banca.
Bernie Sanders intanto dichiara: il fallimento della Silicon Valley Bank è il risultato diretto di un assurdo disegno di legge sulla deregolamentazione, firmato nel 2018 da Donald Trump, a cui mi sono fortemente opposto. Continua: ora non è il momento per i contribuenti statunitensi di salvare la SVB. Se c'è un salvataggio, deve essere finanziato al 100% da Wall Street e dalle grandi istituzioni finanziarie. Dobbiamo avere il coraggio di opporci a Wall Street, di abrogare la disastrosa legge sulla deregolamentazione e di smantellare le banche too big to fail e affrontare i bisogni delle famiglie e della classe lavoratrice, non le rischiose scommesse dei capitalisti avvoltoi.
Ma c'è un'altra causa che si cela dietro questo fallimento, che riguarda l'instabilità economica e l'incapacità di diversificazione degli investimenti dei grandi colossi del capitalismo digitale, dopo la forsennata ascesa dei profitti avvenuta nel corso della pandemia. Su questo segnaliamo un articolo di Martina Veganò sul globalproject.info, pubblicato questa mattina, dal titolo «La fase post-Covid segna il tramonto del Robert Barron del digitale?».
Comunque, gli analisti ribadiscono la propria fiducia nel sistema bancario europeo, facendo riferimento alla rigidità dei controlli da parte delle autorità di vigilanza UE e anche ai cosiddetti requisiti di liquidità che le banche europee devono rispettare, anche se notizie di pochi giorni fa che la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un ulteriore 0,5%.
Continua a essere molto calda la situazione in Francia. Dopo la grande giornata di lotta del 7 marzo, nella quale è avvenuto il blocco totale del paese, 3 milioni e mezzo di persone in piazza e violenti scontri, soprattutto a Parigi, Nonostante questo, il governo ha scelto la linea dura e poche ore fa Macron ha dichiarato di ricorrere all'articolo 3,49, che consente alla riforma sulle pensioni di diventare legge senza rispettare tutto l'iter parlamentare.
Ricordiamo poi che la protesta contro la riforma sulle pensioni ha subito preso una dimensione trasversale, si è collegata infatti alle lotte contro il carovita e le istanze di giustizia sociali portate avanti dal movimento dei gilet gialli prima della pandemia.
Non è la prima volta che il tema delle pensioni susciti in Francia una forte opposizione sociale. Nel 1995 la Francia si fermò per 3 settimane contro la riforma delle pensioni dell'allora governo Juppé, costringendo l'ex primo ministro francese a ritirarla.
Mancano intanto meno di 500 giorni all'inizio delle Olimpiadi di Parigi del 2024 e la Francia si trova a dover rispondere a seri problemi di sicurezza e logistica dei trasporti.
Ancora tensioni sul fronte europeo tra gli Stati Uniti e la Russia. Lo scorso martedì un drone MQ-9 Reaper è stato intercettato da 2 Su-27 russi mentre sorvolava le acque internazionali sul Mar Nero. È prassi comune che all'interno dei conflitti territoriali come tra Taiwan e la PRC la battaglia dei cieli si declini con frequenti intercettazioni che terminano senza vittime o spari. Questa volta però è andata diversamente.
Nonostante non si sia mai arrivati ad aprire il fuoco, sembra che i caccia russi abbiano effettuato delle manovre definite pericolose intorno all'UAV statunitense, che hanno portato ad una perdita di manovrabilità del veicolo o probabilmente ad una collisione con uno dei due caccia. Sia Putin che il suo omologo Biden non si sono però lanciati in esagerate campagne di accusa reciproca, probabilmente consci della delicatezza della situazione e della necessaria prudenza.
Per adesso la versione del Pentagono incolpa il comportamento sconsiderato dei piloti russi, mentre questi ultimi mettono l'accento su una presunta violazione dello spazio aereo internazionale da parte del drone e sul fatto che quest'ultimo viaggiasse a transponder spento, attribuendo l'abbattimento alle manovre brusche che l'apparecchio avrebbe intrapreso dopo l'alzata in volo dei propri jet. Intanto è già partita la corsa al relitto. Sembra che la flotta di Stanza e Sebastopoli stia già operando per recuperare l'apparecchio inabissato. I vertici americani dichiarano però che per adesso nessuno dei due contendenti sia ancora riuscito a trovare ciò che resta del mezzo statunitense.
Passiamo ora alle proteste in Moldavia. Si stanno infatti intensificando le proteste contro il caro energia, in atto già dalla fine di febbraio. Nell'ultima settimana è cresciuto il numero di manifestanti in piazza, soprattutto nella capitale Chișinău. Si chiedono le dimissioni della presidente Maria Sandu e le elezioni anticipate. Ricordiamo inoltre che un paio di settimane fa alcuni manifestanti hanno anche tentato l'assalto al Parlamento.
Diversi media mainstream sottolineano che ci sia la presenza della Russia o comunque di forze politiche filorusse dietro queste proteste. Proprio oggi è stato svelato un piano segreto della Russia per annettare la Moldavia entro il 2030. Al di là di queste considerazioni è innegabile che la popolazione moldava è quella che più di altre ha subito gli effetti della crisi energetica innescatasi negli scorsi mesi.
Passiamo ora alla geopolitica, infatti direttamente da Pechino arriva la storica notizia dell'accordo tra Iran e Arabia Saudita, siglato la scorsa settimana nella capitale cinese. Quella delle relazioni bilaterali tra i due paesi islamici è una storia lunga di conflitti e guerre, sin dai tempi della rivoluzione iraniana del 79, quella che per dirsi portò al potere di Ayatollah. Le differenze religiose delle due teocrazie sono da ricondursi al tipo di credo da esse seguito, mentre l'Iran post-rivoluzione è il riferimento per gli sciiti, Riyadh ha invece una lunga storia di sunnismo, nella sua declinazione più radicale, wahhabita.
Abbiamo constatato la rivalità tra i due stati sia nel contesto della guerra con l'Iraq dell'80-88 sia nei più recenti teatri siriani, dove Teheran rappresenta un forte alleato degli sciiti alawiti di Assad e yemenita, dove i sauditi supportano i lealisti contro gli Houthi appoggiati invece dall'Iran. Ciò potrebbe comportare, pur volendo esimersi dal limite delle spiegazioni monocausali, una stabilizzazione della situazione in Medio Oriente, pur rimanendo i due paesi in conflitto. da non sottovalutare nemmeno il ruolo della mediazione cinese, soprattutto nell'ottica degli storici buoni rapporti tra le monarchie saudite e gli Stati Uniti. Si spera che la ripresa dei rapporti diplomatici tra i due stati possa finalmente mettere fine al violentissimo conflitto che dilaga in Yemen dal 2015 e che sta causando una vera e propria emergenza umanitaria.
Sabato scorso si è tenuta a Steccato di Cutro una grande manifestazione nazionale dopo la strage avvenuta al largo delle coste ioniche della Calabria lo scorso 26 febbraio. Dal mare purtroppo riemergono ancora dei cadaveri. Proprio oggi sono stati recuperati altri 5 corpi, che portano così il numero totale delle vittime a 86, di cui 35 sono vittime minori. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 5.000 persone, che hanno riportato in piazza lo sdegno e l'urgenza di soccorrere le persone in mare e un cambio radicale delle politiche migratorie per garantire il diritto alla mobilità umana e mettere la parola fine ad ogni politica incentrata sul respingimento e sull'esternalizzazione, anche attraverso accordi con dittature e milizie, come la cosiddetta Guardia Costiera Libica.
Nel frattempo si intensifica lo scaricabarile dell'esecutivo. Se le imbarazzanti dichiarazioni del ministro dell'interno Piantedosi sulla presunta colpa dei migranti non fossero bastate, ecco che adesso è il nome del ministro della difesa Guido Crosetto a fare il giro della stampa internazionale. Mi sembra che ormai si possa affermare che l'aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane sia anche, in misura non indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, mercenaria al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni paesi africani.
Insomma, diciamo che dare la colpa a qualcun altro per i propri fallimenti politici non è un qualcosa di nuovo in casa della destra, sia che sia nostrano anche internazionale, ma le dichiarazioni del titolare del Dicastero della Difesa, sempre un punto di riferimento delle cancellerie occidentali, quindi atlantiste, non sono però passate inosservate. Pronta infatti è arrivata la replica di Yevgeny Prigozhin, leader del gruppo Wagner, che ha sentenziato perentorio di non avere idea di ciò che stia accadendo in merito alla crisi migratoria, ha invitato, nemmeno troppo gentilmente, il nostro ministro Crosetto a farsi i fatti suoi. Risulta però doveroso chiarire la sempre maggiore influenza dei soldati di Ventura della compagnia russa, specialmente in Africa subsahariana, dove dal 2017 in poi la loro presenza ha visto costanti aumenti, dimostrandosi così un ottimo cavallo di Troia del governo di Putin al fine di acquistare influenze geopolitiche nel continente nero, dal Mali alla Repubblica Centrafricana.
Al di là delle dichiarazioni retoriche e particolarmente politiche dei vari membri dell'esecutivo, qualche giorno fa fra fonti di Tripoli hanno riportato il numero di mercenari della Wagner sul suolo libico. Sarebbero infatti stimati a circa 2.000 unità. Nel frattempo, probabilmente come rappresaglia, il collettivo di hacker pro-Russia NoName 057 ha attaccato la piattaforma online del Ministero della Difesa, disegnando sempre di più le declinazioni di uno scontro che oramai non si combatte solo sul campo e, soprattutto, non si combatte solo in Ucraina. Ricordiamo che sulla strage di Cutro e le sue conseguenze politiche ci sarà uno speciale, inserito all'interno del Gemini Day che si terrà a Roma il prossimo 25 marso al Centro Sociale Branca Leone.
È stata invece una vera e propria giornata di guerriglia il mercoledì di Coppa a Napoli, prima e dopo il match tra il Napoli e il Francoforte, valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli ha vinto 3-0. Circa 600 ultra tedeschi, supportati anche dai tifosi dell'Atalanta gemellati con i colleghi francofortiani, hanno messo letteralmente a ferro e fuoco la città, mettendo sotto scacco per ore migliaia di agenti in assetto antisommossa. La reazione dei tifosi del Napoli non si è fatta tardare. Ci sono stati molti focolai di scontri, oltre anche ad un assalto ai bus che trasportavano i tifosi della squadra rivale. Questa mattina sono stati arrestati 8 ultrapartenopei, ma l'impressione è che, dopo la figuraccia fatta ieri a livello di gestione dell'ordine pubblico, ci sarà la mano pesante della magistratura.
Questa mattina la Digos di Torino ha fatto l'ennesimo attacco agli spazi di socialità alternativa e aggregazione perquisendo le arcate 25 e 27 dei Murazzi, dove da 33 anni trova lo spazio e vita il CSA Murazzi, una delle occupazioni simbolo della città sul piano artistico, culturale e sociale. La motivazione sembra essere quella della mancanza di scontrini e delle autorizzazioni per la musica live, ma l'operazione, guidata dal capo della Digos torinese Carlo Ambra, è stata un buco nell'acqua, visto che dopo 2 ore di perquisizione l'unico oggetto del reato sequestrato è stato un vecchio mixer.
E con questo abbiamo concluso la rassegna stampa della settimana, ringraziamo tutti e tutte che ci hanno ascoltati, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Ops Another Week.
Ops Another Week, il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19:00.